Buongiorno e ben ritrovati anche oggi 31 gennaio nello spazio Che Sa, che vi ricordo è realizzato in collaborazione con UDI, con Emilia Romagna e nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Anche oggi siamo in compagnia con la nostra consulente Valentina Cortese.
Buongiorno Sergio e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
E affronteremo nell'ambito dell'azione 1 alimentazione, sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e lotta allo spreco alimentare un argomento molto delicato ma molto molto importante, cioè l'alimentazione in gravidanza e durante l'allattamento. Una buona alimentazione in gravidanza è importante per garantire la salute della mamma e del nascituro. Valentina, in linea generale, che cosa ci sai dire? Cos'è opportuno preferire o eventualmente limitare, e cosa invece evitare?
Allora, la qualità dell'alimentazione materna durante la gravidanza è uno dei fattori che può influenzare in maniera significativa la salute della gestante durante tale periodo e quella anche del nascituro. È quindi opportuno prestare attenzione all'alimentazione della futura mamma, già a partire dal periodo preconcezionale, cioè prima del concepimento, fino a tutto il periodo in cui il bambino verrà allattato al seno. Adesso vi dico insomma una serie di consigli comunque dedicati alla donna in gravidanza per mangiare bene e in modo sano. Per quanto riguarda la linea, diciamo in generale, in linea così generale, vi posso dire di seguire comunque una dieta quotidiana il più possibile e comunque varia e contenente tutti i principi nutritivi. Fate 4-5 pasti al giorno e mangiate lentamente, perché l'ingestione di aria può dare comunque un senso di gonfiore addominale. Cercate di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, preferibilmente oligominerale non gasata. Da preferire invece vi consiglio gli alimenti freschi per mantenerne inalterato il contenuto di vitamine e minerali. Carni magre, consumate ben cotte, poi possiamo preferire anche i pesci come la soia, la merluzzo, nasello, trota, il palombo, poi ancora abbiamo il dentice e l'orata cucinata arrosto, al cartoccio, al vapore oppure in umido. Poi abbiamo ancora i formaggi magri come la mozzarella, la ricotta, la crescenza, ma anche la robiola. E poi latte e yogurt, preferibilmente magri. E infine verdura, frutta di stagione, ben lavata sempre ogni giorno. Da limitare invece ritroviamo il caffè e il tè, perché è importante se preferite ad esempio i prodotti decaffeinati o deteinati. Per quanto riguarda il sale, è preferibile quello iodato. E per quanto riguarda gli zuccheri, invece sono preferibili i carboidrati complessi come pasta, pane, patate. E per quanto riguarda le uova, non più di 2 settimane, sempre ben cotte. I grassi, infine, bisogna preferire comunque l'olio extravergine di oliva.
Ecco Valentina, ti stavo ascoltando e ho visto che è da evitare il caffè, cioè per me sarebbe una tragedia. Quindi
Esatto.
ti chiedo, cioè, è non, non, una donna in gravidanza non dovrebbe proprio per niente assumere caffè?
Vabbè, il caffè, come tutte le bevande contenenti le cosiddette sostanze nervine, quindi il tè, le bibite tipo la Coca-Cola, il cioccolato, va assunto con moderazione, perché la caffeina attraversa la placenta. E inoltre, durante questo particolare periodo, il metabolismo della caffeina è rallentato di 15 volte e le future mamme sono più sensibili ai suoi effetti. Un consumo elevato di sale aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e dell'ipertensione. È importante preferire il sale iodato anche perché durante la gravidanza e l'allattamento il fabbisogno di iodio è sempre maggiore.
Ecco, quindi cosa bisogna invece proprio assolutamente evitare?
Allora, sicuramente le bevande alcoliche, perché l'alcol ingerito dalla madre ovviamente giunge dopo pochi minuti nel sangue del feto, ma il feto non può metabolizzarlo perché è privo degli enzimi adatti a questo compito e di conseguenza l'alcol e i suoi metaboliti si accumulano nel sistema nervoso appunto del feto e in altri organi danneggiandoli.
Ecco, quindi assolutamente niente alcol in
Zero.
gravidanza. Ma andando più nel dettaglio, quale alimentazione bisogna assumere invece in fase di allattamento?
Allora, per stare bene, produrre comunque un latte in modo ottimale, ma è importante mangiare in modo vario, equilibrato e bilanciato. E quindi la produzione del latte materno comporta nella donna un maggiore dispendio energetico e un maggiore comunque fabbisogno in alcuni nutrienti. In particolare aumentano i fabbisogni di proteine come calcio, iodio, zinco, rame, la vitamina quella B6 è importante, ma anche la B12, la C e ovviamente la A. E mangiare in modo vario, equilibrato e bilanciato è pertanto di particolare importanza durante l'allattamento al seno, sia per soddisfare il fabbisogno energetico e i nutrienti della madre, sia perché si riflette sulla composizione del latte materno. Per quanto riguarda l'alimentazione della mamma che allatta, questa deve pertanto essere varia, ricca e distribuita possibilmente su 5 pasti, appunto che sono la colazione, lo spuntino, il pranzo, la merenda e la cena, con un apporto energetico bilanciato ai macronutrienti, quindi carboidrati ad esempio 55-60%, lipidi 25-30% e proteine 15-20%. E inoltre, sempre riguardo l'alimentazione della mamma, è importante comprendere carboidrati prevalentemente sotto forma di carboidrati complessi, quindi pasta, riso, cereali, meglio se integrali, e comprendere anche proteine non solo di origine animale ma anche vegetale, quindi legumi, frutta secca, per modulare la concomitante assunzione di grassi saturi che stia introducendo proteine animali. Comprendere infine i lipidi prevalentemente insaturi e quindi consumare l'olio d'oliva come grasso di condimento e inserire settimanalmente il consumo di pesce. Inoltre vi dico anche che per un corretto apporto di sali minerali e vitamine tutti i giorni occorrono 2 porzioni di verdura e 2 o 3 di porzioni di frutta invece fresca di stagione. Quindi cercate di consumare 2 porzioni di frutta e 2 porzioni invece di verdure al giorno, preferibilmente crude, e scegliendole tra quelle fresche di stagione. Questo cosa fa? Garantisce un apporto ottimale di vitamine e sali minerali, il cui fabbisogno in allattamento aumenta proprio perché parte di questi nutrienti diventano componenti del latte materno, caratterizzandone la qualità. Infine, ma non da ultimo, ricordiamo che vitamine, sali e minerali hanno una funzione bioregolatrice e quindi un adeguato apporto favorisce un migliore stato di salute della mamma e una minore affaticabilità comunque non trascurabile, esatto, in questo momento della vita.
Ma infatti questa qui è un'alimentazione, diciamo, che viene spesso consigliata, correggimi se sbaglio, sostanzialmente per tutti, no? Cioè tutti
sì,
noi dovremmo mangiare sempre...
Sarebbe il modello ideale per tutti.
Esatto, verdure, frutta fresca. Ovviamente immagino a maggior ragione
in questo caso per
una donna in gravidanza.
Assolutamente.
E invece per quanto riguarda gli acidi grassi, quegli omega 3 di cui si sente tanto parlare,
sono utili?
Sono
molto utili, li trovate nel pesce e passano anche nel latte materno e favoriscono lo sviluppo del sistema nervoso del vostro bambino, quindi è importante mangiarlo, diciamo, circa 3 volte a settimana. E secondo diversi studi, inoltre, gli acidi grassi polinsaturi omega 3, e di cui il pesce azzurro rappresenta la principale fonte, contribuirebbero, diciamo, allo sviluppo del sistema nervoso del feto durante comunque la gravidanza. E lo sviluppo del sistema nervoso nel neonato continua anche dopo la nascita, in particolare nei successivi 2-4 anni. Pensate che alcuni studi hanno dimostrato che bimbi di mamme che durante l'allattamento hanno avuto una supplementazione in omega 3 o hanno assunto più di 340 grammi di pesce alla settimana hanno presentato un migliore quoziente intellettivo e migliori capacità neuromotorie nella prima infanzia.
Ecco, quindi questo è un argomento estremamente importante. Vediamo appunto che dall'alimentazione della madre dipende strettamente, no? Poi quello che è lo sviluppo del feto durante tutti i 9 mesi. Quindi bisogna stare molto molto attenti a ciò che si mangia, non solo nella vita quotidiana, ma a maggior ragione.
Soprattutto non solo per se stessi, ma per gli altri.
Assolutamente, ecco. Assolutamente sì. È importante anche, quindi abbiamo detto che era importante limitare l'uso del caffè, ne abbiamo parlato prima.
Sì.
Invece per quanto riguarda la birra?
La composizione del latte materno è strettamente correlata, come ti ho detto prima, all'alimentazione della mamma, e quindi bisogna tenere presente che il consumo di bevande come tè e caffè comporta un passaggio nel latte materno di sostanze come appunto teine e caffeina, che hanno un noto effetto stimolante, come vi ho detto, ed eccitante sul sistema nervoso, con effetti sulla modulazione del sonno.
Ecco, secondo me è opportuno ripetere e rafforzare questo concetto, anche perché magari molti di noi tendono a pensare che una tazzina di caffè ogni tanto non faccia poi chissà quale effetto.
Invece magari fa la differenza.
Esatto, cioè comunque voglio dire, bisognerebbe attenersi strettamente a non assumere queste sostanze, se non proprio ovviamente quando è strettamente necessario. Ovviamente 3 caffè in un mese non credo facciano non particolari di difficoltà, ma appunto è sempre meglio limitare al massimo.
Certo, assumendone 4 in una giornata invece è un po' diverso. Certo.
Ma questo appunto, proprio perché l'assunzione di caffè cosa potrebbe comportare?
E potrebbe intanto riflettersi sullo stato di eccitabilità e irritabilità del neonato. E in generale il consumo di 1-2 tazzine al giorno di caffè comporta un passaggio minimo di caffeina nel latte materno, pensate, pari all'1%, che non dovrebbe causare problemi. Tuttavia, alcuni bambini possono essere più sensibili di altri. E in caso pertanto di sensibilità del neonato, del desiderio di consumo del caffè superiore a 1-2 tazzine al giorno, si consiglia di ricorrere al caffè decaffeinato.
Valentina, io ho sempre sentito dire, o meglio, sempre sentito, molta gente sostiene che l'assunzione di birra possa in qualche modo favorire l'allattamento, o meglio, aumentare la quantità di latte prodotto. È vera questa cosa o è solo una diceria?
No, non è assolutamente vero, perché nel corso dei decenni appunto si sono radicati alcuni luoghi comuni sull'allattamento che, nonostante le conoscenze scientifiche abbiano smentito, tuttavia non sono ancora stati del tutto debellati. Potrebbe pertanto ancora capitare di sentire che, per esempio, bere birra è una buona strategia per aumentare la produzione di latte, ma non c'è niente di più falso, perché non esistono alimenti o bevande specifiche che facciano aumentare la produzione di latte, sostanzialmente questo. Ed è importante introdurre liquidi e nello specifico acqua, perché il latte materno è composto per più dell'80% di acqua. Un buono stato di idratazione materno è pertanto sicuramente importante, ma un buon avvio ed un buon mantenimento della produzione di latte dipendono innanzitutto da un corretto attaccamento del neonato al seno e dall'assecondamento dell'allattamento a richiesta, che significa allattare il neonato tutte le volte che lo richiede. La produzione di latte infatti è regolata da un meccanismo a feedback, diciamo, per cui è l'assunzione stessa che determina appunto l'attivazione di ormoni che agiscono a livello centrale, che consentono una produzione di latte bilanciato rispetto alle richieste del bambino.
Cioè, quindi praticamente è il bambino stesso che, andando a suggere, determina appunto la liberazione di ormoni a carico della madre, che produce, che quindi stimola la produzione di latte, quindi è una catena, diciamo. È vero poi che se mangi in modo vario durante l'allattamento abituerai poi il bambino a gusti diversi e lo svezzamento sarà più semplice?
Sì, è vero. Allora, il sapore del latte materno dipende da quello che la mamma mangia e, a differenza pertanto del latte artificiale, che si presenta sempre con lo stesso sapore, il latte materno può assumere invece sapori vari. L'allattamento al seno è pertanto uno strumento attraverso cui il bambino sviluppa capacità sensoriali che lo portano a riconoscere, ad accettare fin da subito aromi e sapori diversi, con ripercussioni positive sullo svezzamento. Il bambino allattato al seno sembrerebbe pertanto più propenso a sperimentare lo svezzamento rispetto al bambino invece allattato artificialmente. E ricordatevi che se il vostro bambino ha delle coliche, per esempio, non è colpa di quello che mangiate e che passa nel vostro latte, perché il tema delle coliche è un tema su cui arrivano comunque sempre dei commenti, dei consigli di ogni tipo, che da chi circonda comunque la mamma, ma si sente dire che per ridurre l'incidenza di coliche sarebbe bene eliminare i latticini della dieta della mamma. Oppure le verdure con semi come pomodori, oppure ancora consumare tisane a base di finocchio. Sono tutti rimedi che in realtà non trovano un fondamento scientifico e che non consentono di affermare che le coliche del neonato siano causate da quello che la mamma mangia e passa con il latte. Le coliche dei neonati rappresentano un fenomeno fisiologico probabilmente legato all'immaturità dell'intestino e degli enzimi digestivi. Per questo in genere intorno ai 3-4 mesi si risolvono spontaneamente. Il problema della toxoplasmosi non sussiste più, perché si può mangiare tutti gli affettati, ma ovviamente con moderazione.
Anche in questo caso, sì.
E l'infezione infatti da toxoplasma, se contratta in gravidanza, può causare interruzione spontanea della gravidanza o danni al sistema nervoso del feto, come l'idrocefalia, il ritardo mentale, l'epilessia e una ridotta capacità visiva. Principale fonte di infezione nelle donne gravide è rappresentata dal consumo di carne cruda e poco cotta, motivo per cui ovviamente si sconsiglia vivamente il consumo di affettati come ad esempio salame, prosciutto crudo, speck, bresaola e pancetta. E l'infezione contratta dopo il parto non rappresenta invece un problema. Quindi la donna, insomma, può tornare a mangiare cibi prima non permessi, e questo non deve però tradursi ovviamente in un consumo smodato, per esempio, di affettati. È bene ricordare che questi sono fonti di grassi saturi e che pertanto devono essere consumati massimo 2 volte alla settimana. è che un consumo eccessivo di grassi saturi è infatti associato ad un maggiore rischio di patologia cardiovascolare.
Benissimo, grazie mille Valentina per tutti i tuoi ottimi consigli. Vi salutiamo e vi ricordiamo appunto che questo intervento è lo spazio che sa, è realizzato nell'ambito del programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, ripartizione 2015. Un saluto a tutti.